Ciao bimbi e ciao bimbe, siete pronti ad ascoltare le fiabe di Sissi? Ciao bimbi e ciao bimbe, e un abbraccio grande anche alle vostre famiglie che sempre ci ascoltano. Le fiabe di Sissi, soprattutto i nonni, dai, si ritorna bambini, è bello ascoltare le fiabe. E ogni domenica io sono qui con voi. Bambini, mettetevi di comodi perché anche oggi abbiamo delle nuove belle storie. Prima però un articoletto che vi riguarda. Allora bambini, parliamo di capricci per mangiare. Chi non ha mai assistito ai capricci del proprio figlio che non vuole mangiare, nemmeno assaggiare quello che abbiamo cucinato, e a volte si dice o mangi sta minestra o salti dalla finestra o vai a letto senza mangiare. E insomma, se si ripete quotidianamente, è necessario ricorrere ai ripari per evitare che questi atteggiamenti compromettano abitudini alimentari del bambino e magari anche carenze nutrizionali. Quindi vediamo dei piccoli trucchi per ascoltare i nostri figli e anche ridurre questo senso di frustrazione dei genitori, insomma, associato a questa situazione. Ci sono alcuni consigli pratici per aiutare i piccoli mangiatori selettivi. Prima di tutto, rispetta l'appetito e la mancanza di appetito del tuo bambino. Se il tuo bambino non ha fame, non forzarlo a consumare il pasto o lo spuntino, e allo stesso modo non insistere affinché mangi certi cibi o pulisca il piatto. Questo infatti potrebbe innescare o rafforzare una vera e propria lotta di potere sul cibo e potrebbe portare il bambino a vivere il momento del pasto con ansietà e frustrazione. In generale è opportuno servire piccole porzioni per evitare che il bambino si senta sovrastato dall'enormità del piatto e per dargli la possibilità di chiederne ancora. Secondo, crea una routine alimentare. È giusto che i bambini abbiano orari definiti per i pasti e le merende. Se saltano il pasto, una buona merenda permetterà loro di nutrirsi adeguatamente, purché vengano scelte merende sane, senza troppi snack, prodotti confezionati o troppo elaborati. Per intenderci, non ha senso fare una merenda con merendine e succo di frutta. Meglio una bella fetta di pane con olio, una bruschetta, un panino, yogurt e frutta, pane e cioccolato fondente. Certamente se il bimbo salta il pranzo e per compensare gli proponiamo crepe a crema, nocciole, pizzette e patatine, non faremo bene, non faremo che incoraggiare i suoi comportamenti selettivi. Terzo, porta pazienza con i nuovi alimenti, specialmente per i più piccoli. Magari vengono proposti delle cose nuove che loro rifiutano ed è molto frequente questa cosa. Per questo motivo non bisogna arrendersi di fronte all'apparente rifiuto di un alimento nuovo, ma bisogna riproporglielo. Quarto, non preparare pasti diversi dal resto della famiglia. E perché, insomma, davanti al rifiuto di un pasto magari viene voglia di dargli qualcosa di diverso, ma devono mangiare quello che c'è uguale per tutti, a costo di non mangiare, qui consigliano. Siamo noi genitori che non dobbiamo abituarlo a chiedere pasti alternativi. Dovremmo anche incoraggiare i nostri figli a stare al tavolo durante i pasti, anche se non mangia, per evitare che sostituisca l'ora dei pasti con i giochi. Cucina in modo divertente, perché anche l'occhio vuole la sua parte, magari con verdure colorate o magari lo porti con te a fare magari le pietanze, quindi con lui sarà più stimolato a mangiare, e quindi fatti aiutare e poi soprattutto dai il buon esempio, perché è importante dare per primi il buon esempio mangiando cibi per lo più sani e non facendo mancare i cibi che vorremmo che i nostri figli mangiassero, come la frutta fresca di stagione e queste cose che fanno bene anche ai bambini. Quindi mi raccomando, e poi minimizziamo le distrazioni a tavola con televisori, cellulari, adesso i bambini hanno sempre in mano il cellulare, e comunque con questi piccoli accorgimenti vedrete mamma e papà e bambini che tutti starete meglio e bene insieme a tavola. Ma adesso bambini state lì, ascoltate una bella canzoncina che poi iniziamo con le nostre storie.
Non ho freddo eppure tremo, perché ormai so come in un mio sogno che sei proprio qui e non mi sveglierò. Sento che tu sei quell'amica che io non ho. Sono a casa qui più di quanto mai sarò. Di segreti nel mio cuore io ne ho da sempre, sai. Non nasconderti se anche tu ne hai. Mostrati, rispondi, ti prego, dove sei? Qui o no? Sei la risposta che ora avrò ai dubbi miei. Dove sei? A un passo lo so.
Avrà visto il cartone Frozen, avrà riconosciuto questa canzoncina che si intitola Mostrati. Adesso però iniziamo con una bella storia, una fiaba russa che si intitola I doni della terra. C'era una volta un contadino che coltivava il suo campo e ne ricavava abbastanza per non morire di fame insieme a sua moglie e ai suoi figli. La fatica era tanta, il pane poco, e la famiglia tirava avanti accontentandosi di cavoli sotto sale e latte acido. Essere poveri è come avere una malattia che non guarisce mai, diceva il contadino sospirando. Ma perché è toccata proprio a me che non ho fatto del male a nessuno? E questo pensiero lo tormentava tanto che un giorno andò dal pope del villaggio e gli chiese: «Dimmi, perché ci sono uomini che portano vestiti di seta e hanno le mani buone solo a contare le monete d'oro e altri che si spezzano la schiena zappando? Perché così va il mondo, caro mio. E poi, perché ti lamenti? Tu che fai un mestiere così bello. Ricordati che la terra è nostra madre e che dobbiamo esserle grati per i suoi doni». Il contadino ci pensò su, ma non era convinto. E il giorno dopo, quando l'aratro urtò contro una grossa pietra, gli scappò detto: «E questi sarebbero i doni della terra? Sassi e pietre, pietre e sassi. Io non ho avuto altro». Poi rivoltò il pietrone a colpi di zappa ed ecco spuntare dalla terra un enorme vaso di terracotta, vuoto ma intatto, che doveva trovarsi là sotto da chissà quanto tempo. «Questa sì che è una sorpresa», disse il contadino. «Non vale granché, ma se lo vendo al mercato potrò guadagnare un paio di monete». Portò il vaso alla moglie e lei lo lavò per bene. Ma mentre lo asciugava, le cadde dentro un bottone della camicia. E subito il vaso si riempì di bottoni fino all'orlo. Più lei ne toglieva, più ce n'erano. «Adesso abbiamo più bottoni noi che lo zar», esclamò la contadina, e corse a chiamare il marito. «Vediamo cosa succede se ci metto dentro questa», disse lui. E gettò una moneta nel vaso, che traboccò di denaro. Il pope aveva ragione. È proprio vero. Bisogna essere grati alla terra per i suoi doni. Quasi quasi glielo vado a dire. E corse dal pope per raccontargli tutto. Dopo essersi riempito le tasche di monete, tanto per fargli vedere che diceva la verità. Il pope all'inizio non ci voleva credere, ma quando vide i soldi che cadevano a pioggia sul pavimento, decise di impadronirsi a tutti i costi del vaso magico. Quella notte perciò entrò di nascosto nella capanna e se lo portò via, dopo averlo sostituito con un altro. Una volta a casa, gettò nel vaso una moneta d'oro. E appena quello si riempì, svegliò suo nonno che dormiva vicino alla stufa e gli disse: «Finalmente puoi renderti utile. Anche un buon a niente come te è capace di prendere l'oro dal vaso e di metterlo in un sacco». Il nonno obbediente cominciò a vuotare e riempire. Ma siccome aveva più di 100 anni, la morte decise di portarlo via proprio in quel momento. Così il vecchio cadde nel vaso, che si riempì di nonni morti, e quando il pope tornò, ce n'erano tanti e tanti da non sapere dove metterli. Finalmente il vaso scoppiò con un crack e la pioggia di nonni smise, ma il pope dovette seppellirli uno a uno, in fondo erano tutti nonni suoi, dal primo all'ultimo, e per i funerali gli toccò spendere fino all'ultima moneta. Quanto al contadino e alla sua famiglia, non furono contenti di scoprire che il vaso non funzionava più, ma si consolarono subito, perché ormai erano già diventati ricchi. Che strana fiaba russa! Adesso divertiamoci un pochino di più con la mia, cantata da me, Kiss Me Licia!
Poi Mirko, finita la pioggia, incontra e si scontra con Licia, e così. ed atletico Mirko si è già innamorato di Licia, ma ancora non sa che anche Mirko lo è. Ed ecco che la gelosia di già in questa storia entrerà. Kiss me, kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me, kiss me Licia, sono affezionati ed innamorati e pensa sempre a te. Il tempo sistema un po' tutte le cose e Mirko e Satomi fan pace. L'amore ha bussato alla porta di Licia e forse ora lei li aprirà. Chissà chi sarà il fortunato che Licia così sposerà. Kiss me, kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me, kiss me Licia, sono affezionati ed innamorati e pensano sempre a te. Kiss me, kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me, kiss me Licia, sono affezionati ed innamorati e pensa sempre a te. Kiss me, kiss me Licia.
Bene bambini, la prossima storia riguarda l'Italia, ma ci spostiamo in Sardegna perché è un racconto popolare sardo che si intitola Martin Ferrato. Una volta c'era al mondo una famiglia con tanti figli maschi e un'unica figlia femmina di nome Marietta, così bella e così buona che appena diventò grande trovò subito marito, anche se non aveva la dote. Ogni giorno Marietta cucinava i malloreddus al sugo e li portava al padre, al marito e ai fratelli, che tutti insieme lavoravano un pezzo di terra accanto al podere dell'orco con 7 lingue. Siccome era una brava cuoca, il tegame si lasciava dietro un profumo da risuscitare i morti. E l'orco annusava. Cosa non avrebbe dato per assaggiare quegli gnocchetti al sugo e formaggio? Una mattina finalmente aspettò la ragazza in mezzo alla strada e le disse: «Che c'è nel tuo tegame?» «Gnocchetti», rispose lei, e tirò dritto. «Dammene una forchettata, una sola», la pregò l'orco. «Neanche per sogno. Se mi fermo si raffreddano», disse Marietta. «E poi se te li faccio assaggiare sei capace di mangiarteli tutti». L'orco le andò dietro, continuando a chiedere e ad annusare. Ma lei niente. Non voleva dargli neanche mezzo gnocchetto. Allora lui si arrabbiò così tanto che spalancò la sua bocca enorme e in un colpo solo si pappò gli gnocchi, il tegame, il padre di Marietta, suo marito, i suoi fratelli, l'aratro e il carro con i buoi. Poi se ne andò a dormire. Marietta tornò a casa piangendo. Era rimasta sola al mondo, proprio adesso che aspettava il suo primo figlio. Dopo 9 mesi ebbe un maschio e lo chiamò Martino. Finché era piccolo non le fece tante domande, ma una volta cresciuto cominciò a chiedere: «Mamma, che cosa è successo a mio padre? Mamma, ma come mai non abbiamo neanche un parente?» E alla fine Marietta gli raccontò tutto e Martino in silenzio prese i pochi soldi che aveva andò dal fabbro. «Che cosa ti serve, Martino?» chiese quello. E lui: «Voglio una corazza di ferro, un elmo di ferro, scarpe di ferro, una spada e una scure di ferro». Il fabbro glieli fece. Lui se li mise e da quel momento lo chiamarono Martin Ferrato. Martino si incamminò verso la casa dell'orco e strada facendo vide un immenso campo di grano con tanti contadini che mietevano le spighe. «Di chi è questo campo?» chiese. Loro risposero: «Dell'orco malnato, che non ha paura di nulla, tranne che di Martin Ferrato». «Sono io Martin Ferrato, e appena trovò l'orco sarà belle spacciato». I contadini gli fecero gli auguri e aggiunsero: «Se ci porterai una delle lingue dell'orco, potrai tenerti metà del raccolto». Martino andò avanti e strada facendo vide un prato dove pascolavano centinaia di pecore. «Di chi sono tutte queste pecore?» chiese ai pastori. «Dell'orco malnato, che non ha paura di nulla, tranne che di Martin Ferrato». Lui si fece riconoscere e i pastori gli dissero: «Buona fortuna! Se ci porti una delle lingue dell'orco, ti daremo metà delle pecore». Martino continuò a camminare e strada facendo vide una vigna che non finiva mai. «Di chi è questa bella vigna?» chiese ai vignaioli. «Dell'orco malnato, che non ha paura di nulla, tranne che di Martin Ferrato». Lui disse chi era e i vignaioli gli promissero di dargli la metà dell'uva se fosse tornato con una delle sette lingue dell'orco. E finalmente Martino arrivò a casa dell'orco, che dormiva sotto un albero del giardino. Martino lo svegliò con un calcio e gli disse: «Tu chi sei?» L'orco saltò in piedi, infuriato, e gridò: «Io sono l'orco malnato e non ho paura di nulla, tranne che di Martin Ferrato». Allora Martino tirò fuori la spada e si presentò: «Sono io Martin Ferrato, e adesso che ti ho davanti sei già belle spacciato». L'orco cadde in ginocchio e si mise a pregarlo e a supplicarlo: «Non farmi del male, Martino mio. Se vuoi tuo papà e tuo nonno e i tuoi zii e tutto il resto, te li ridò subito». E in un attimo sputò fuori gli gnocchetti, il tegame, il nonno, il padre, gli zii, l'aratro e il carro con i buoi che aveva inghiottito tanti anni prima. Erano tutti vivi e in gamba e gli gnocchetti fumavano ancora. Martin Ferrato però non si lasciò impietosire e con due colpi di spada tagliò la testa dell'orco e le sue sette lingue. Con quelle in tasca tornò indietro e strada facendo si prese i regali che gli avevano promesso e finalmente arrivò a casa da sua madre insieme al nonno, al padre e agli zii. Poi tutta la famiglia si sedette a tavola per mangiare gli gnocchetti con sugo e formaggio. Bene bambini, adesso ci ascoltiamo il cane Capellone.
Al portone e come fosse niente compare fra la gente, scuotendo la parrucca, straziando la chitarra, il cane capellone riscuote un successo. La voce si sparge, è un grande impresario, lo invita a contrattare, un divo ne vuol fare, ma lui non vuole altro che un osso ed una cuccia, nel solito cantone vicino al suo padrone. Sidore, il cane capellon, il cane capellone.
Bambini, siamo giunti al nostro momento barzellette. Sentite questa. Suonano al citofono e la padrona risponde: salve signora, sono l'accordatore del pianoforte. Guardi che io non l'ho chiamata. Sì, sì, lo so, ma me l'hanno fatti i suoi vicini. E quest'altra, un signore va dallo psichiatra dopo la seduta, il dottore gli dice: lei soffre di manie di persecuzione. E il paziente: non è vero, risponde l'uomo, dice così soltanto perché io le sono antipatico. Bambini, siamo giunti al termine della nostra puntata, per questo vi devo salutare e lasciare con le mie barzellette. So che voi siete contenti. Io vi auguro una fantastica domenica, una fantastica settimana a voi tutti i bimbi e alle vostre famiglie, e vi aspetto sempre qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi. Un bacione e alla prossima. Ciao a tutti dalla vostra Sissi. Ciao! We'll be right back.